Buonasera a tutti, grazie Giovanni per la presentazione, chissà cos'è che vi aspettate con tutte le cose che ha detto. Prima una signora mi ha detto, ma cominciamo male perché la prima parola antropocenia non so cosa vuol dire. Sappiate che è l'unica cosa difficile della serata. Antropocene è il nome della nostra epoca, è una parola poco conosciuta, si sente abbastanza. Sì, va bene. Dicevo che è l'epoca dei nostri giorni. Le prime due conferenze hanno trattato il tema del principio, no? Cioè delle origini del mondo dal punto di vista della scienza e della fede. In queste ultime due conferenze, io oggi e lunedì prossimo l'arcivescovo di Nonantola, il professor Lucci, parleremo del presente invece. Per iniziare però vorrei collegarmi alle due precedenti conferenze, quelle in cui si è parlato appunto della nascita dell'universo secondo la scienza e anche della fede in un Dio creatore. Allora qui l'antropocene che vedremo dopo, faccio un po' di riassunto e Flavio, il mio amico che ha fatto la prima conferenza, ci ha detto che secondo la scienza l'universo è nato da un evento chiamato Big Bang, che è avvenuto 15 miliardi di anni fa, e su questo evento non è che si sa molto. Vedete, c'è anche una linea bianca tracciata lì, che è chiamato muro di Planck, sarebbe diciamo un limite anche alla conoscenza. I sentati non possono andare più in là di lì, vanno abbastanza in là, perché invece sanno, pressa poco, cosa è successo a 10 o almeno 44 secondi, un numero incredibilmente piccolo, e in quel momento lì, diciamo, si pensa che tutto, chiamiamolo l'universo, fosse concentrato in una pallina di 10 o almeno 33 centimetri, un altro numero poco comprensibile, no? Il tutto a una temperatura altissima. Quindi si sa poco, diciamo, si sa niente di prima, di quello che c'era prima. Si sa abbastanza bene scientificamente di quello che è successo dopo. È successo che l'universo si è espanso quindi nelle dimensioni del tempo e dello spazio. Nel frattempo la temperatura diminuiva, si raffreddava e la prima cosa creata era stata la luce, l'energia, la luce. E poi è successo che dalla luce è venuta fuori la materia si è aggregata, ha dato luogo alle galassie, quindi anche al Sole, poi anche alla Terra. La Terra, vedete, 4,5 miliardi di anni. Poi della Terra, come sappiamo, è saltata fuori la vita. E la vita, 3,5 miliardi di anni circa, l'evoluzione ha portato all'uomo. L'uomo è una cosa molto recente, vedremo anche dopo, comunque la civiltà umana solo 10.000 anni, roba da ridere, no? 7 miliardi di anni, eccetera. E quindi diciamo che questo racconto che ci dà la scienza è poco intuitivo, diremmo anche poco ragionevole, no? Con tutti questi numeri, o anche questo fatto che poi l'uomo è figlio della luce. Vabbè, che l'ha detto anche il Papa recentemente, ma insomma. E quindi diciamo che tra l'altro ci sono dei altri misteri in giro, sapete che si parla di materia oscura, di energia oscura, insomma si sa e non si sa, si sa qualcosa ma non si sa tutto. E il nostro istinto, dicevo, la nostra ragione fa una fatica a accettare questa genealogia, diciamo, degli eventi. Non è intuitivo e diremmo anche che non è ragionevole in qualche modo. E poi se, come qualcuno dice, al di là di quel muro bianco c'era il nulla, allora la cosa è ancora più difficile da capire, perché scientificamente non si può creare dal nulla. Insomma. Fatto sta che, come vedete, poi vedremo sempre meglio, la scienza spiega il come è avvenuto qualche cosa, spesso riesce a spiegare come è avvenuto. Ma naturalmente non può mai rispondere alla domanda perché? Perché c'è l'universo? Perché c'è l'uomo? Eccetera, eccetera. Ecco, allora, ecco, ricordo anche appunto che nel primo capitolo della Genesi c'è una versetto che dice: Dio disse sia la luce fu, e Dio disse che la luce era buona. Questo è, diciamo, una rappresentazione di quello che possiamo chiamare l'universo secondo la scienza. È un insieme, come vedete, di stelle. Non so se avete mai provato a contare le stelle, non credo un po' dura, perché le stelle si stima che siano, se dico delle sciocchezze sei ancora in tempo, le stelle siano 10 alla 23, 10 alla 23 è uno di quei numeri che si fa fatica a capire, perché sarebbe un 1 seguito da 23 zeri, no? Allora se dobbiamo vedere cosa vuol dire, sarebbe 100.000 miliardi di miliardi. Quindi sono parecchie le stelle, sarà fatica a contarle. Se uno vuole contarle uno al secondo che ci trovi, poi ci metterebbe 3 milioni di miliardi di anni. Ci stupisce, no, tutta questa cosa. Poi ho preso il Salmo 147 che dice: il Signore conta il numero delle stelle e chiama ciascuno per nome. Lui potrà farlo, noi facciamo fatica. E c'è anche un altro salmo che dice: i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Ah, la terra. Ma che cos'è sta terra? Per capire cos'è la terra, naturalmente, dice, cos'è una di quelle stelline lì? No, no, quelle lì sono le stelle, la terra non è una stella. Uno di quelle potrebbe essere il sole. La terra è più piccola, la terra è un pianeta, no, del sole. Si può fotografare anche la terra, naturalmente andiamo molto più vicino, che in questa foto abbastanza famosa la Terra è quel puntino lì. Allora cosa si capisce? Si capisce che questo puntino qui, in qualche modo, dà l'idea che, siccome siamo tutti lì sopra, e siamo 7,5 miliardi di persone tutti lì sopra, dà l'idea che sia una specie di piccola ma grande astronave che gira nell'infinità dell'universo. Però è chiaro che nella scala di un universo è una cosa del tutto trascurabile. È un frammento di roba che gira per l'universo. Adesso andiamo alla scala del tempo. Ecco, questa scala del tempo, qua a sinistra, non ho messo l'età dell'universo perché sarebbe molto in là, mi sono fermato qui all'età della Terra, 4 miliardi e mezzo di anni, poi la vita 3 miliardi e mezzo, si dice che si è iniziata. E poi in questa scala vedete l'uomo è di giù, cioè a zero praticamente, perché come dicevamo prima l'uomo è una cosa molto molto recente. Naturalmente anche l'uomo poi ha una sua evoluzione, una sua cronologia. Ecco, quello che sappiamo, quello che la scienza ci dice è che un milione, qualche milione di anni fa c'erano i primi uomini, poi dopo un milione di anni fa hanno scoperto il fuoco, grandissimo evento, e poi 200.000 anni fa cominciavano in qualche modo a essere sapienti, in qualche modo, a fare qualcosa di interessante, e la civiltà umana però solo 10.000 anni. Allora capite, anche dal punto di vista dello spazio, diciamo, la Terra è una cosa insignificante rispetto all'universo. Dal punto di vista del tempo, l'età dell'uomo è insignificante rispetto a quella della Terra, di tutto. Siamo in questa strana situazione, perché non lo sappiamo, ma siamo messi così. Ecco, allora ho preso, come dicevo prima, la scienza ci spiega il come, ma non può dire perché, vabbè, perché la fede prova a dire qualcuno. Volevo dire che ho anche preso questa frase di uno scrittore molto noto che dice: se vuoi capire bene le cose importanti, prima di tutto devi guardare da lontano, lontano nel tempo e nello spazio. Noi abbiamo provato a guardare da lontano, nello spazio e nel tempo abbiamo capito poco, però no, abbiamo capito poco. Allora avviciniamoci, chissà che avvicinandosi lo capiamo un po' di più. Andiamo a vedere la Terra, che vista dalle cime è grande. Ecco, la Terra è molto grande, e c'era poca gente sopra, pensavano che fosse infinita, non sapevano che stavano su una parte che viaggia per l'universo, non sapevano che non spiego nulla, e comunque per migliaia e migliaia di anni hanno viaggiato su questo pianeta o questa astronave come passeggeri passivi, cioè non prendo, l'uomo erano pochi, non c'era niente di speciale, anzi erano dominati, impauriti dalla forza della natura. Poi col tempo il numero di uomini è molto aumentato, sapete che nel 1950 eravamo 2 miliardi e mezzo, adesso siamo 7,7. molto aumentato. E non è aumentato solo il numero degli uomini, ma è aumentato ancor più l'attività dell'uomo. E allora, questo è andato avanti, chi ha la mia età lo sa, ha visto che non so, negli ultimi 70-80 anni è cambiato il mondo, no? E la prossima figura mostra, diciamo, scientificamente questa faccenda. Cioè, è successo che la velocità di cambiamento dell'attività umana è molto cresciuta recentemente. Adesso quei grafici sono difficili da leggere, ne ho presi quattro un po' più ingranditi. Allora, se guardiamo il consumo di acqua, il consumo di carta, il numero di digli, qualsiasi cosa guardiamo, pensate che c'è anche il numero di McDonald's, faccio per dire, si vede che crescono esponenzialmente dopo il 1950 circa. Quindi gli scienziati dicono che a partire dal 1950 c'è stata una grande accelerazione nell'attività dell'uomo. Questa grande accelerazione nell'attività dell'uomo ha naturalmente una conseguenza, cioè l'uomo con la sua attività ha cambiato il pianeta. Quindi i cambiamenti del sistema Terra vanno in parallelo con l'attività dell'uomo. Anche qui abbiamo ingrandito qualcuno, allora si vede che per esempio abbiamo prodotto un sacco di anidride carbonica, abbiamo variazioni nei problemi dell'oceano, la biodiversità è diminuita, e quindi anche in questa faccenda del cambiamento del sistema Terra c'è una grande accelerazione a partire dal 1950 circa, non è importante perché stia 10 anni o 20 anni più o meno. Allora, secondo gli scienziati, è successo questa cosa, è successo che siamo in una nuova epoca chiamata antropocene. Antropocene vorrebbe dire uomo nuovo, ma si intende con questa parola proprio l'epoca dell'uomo. L'uomo si è fatto una sua epoca, che è una cosa molto importante, perché prima le epoche avvenivano per faccende che riguardavano la Terra. Adesso l'uomo si è fatto una sua epoca. E come ha fatto a farsi una sua epoca? È perché ha scoperto, ha avuto la possibilità di usare moltissime energie, combustibili fossili. Sapete che l'energia è molto importante, no? Senza energia non si fa nulla, con l'energia si fa tutto. Allora questo connubio fra grande quantità di energia disponibile e sviluppo della scienza e della tecnologia ha portato appunto a questi cambiamenti. Quindi questa antropocene è l'epoca storica, si può dire, caratterizzata dal progresso della scienza, ma anche dalla grande disponibilità di energia fornita dai combustibili fossili, che hanno permesso all'uomo di modificare il pianeta. D'altra parte queste modifiche che alla mia età le ha vissute, adesso ne ricordo qualcuno, ma così vedo che sono molti con la mia età, quindi giro per pochi giorni. Dunque, cosa è successo? Beh, per esempio, è successo che da 60-70 anni, anche meno, abbiamo meccanizzato l'agricoltura, abbiamo creato immensi allevamenti di bestiame. Una volta il mucche erano due da un contadino, tre da un altro, mi ricordo nel circo di Babbo e Campagna. Abbiamo creato industrie di tutti i tipi dove producono tutto quello che serve e anche roba che non serve. Abbiamo fatto città bellissime, questa è Dubai negli Emirati Arabi. E abbiamo, importantissimo, abbiamo vinto il buio, vinto la notte, perché con la luce, adesso voi ci interessa più, si fa pure, non fa buio, ci dà la luce. Naturalmente questo è solo in una parte del mondo privilegiato, poi vedremo. Poi siamo andati anche fuori dal pianeta, sulla Luna, abbiamo mandato in giro sonde per l'universo. Insomma, si potrebbe dire che siamo stati molto bravi, ci sono tante altre cose che trascuro per ragioni di tempo. Però cosa è successo? Che si è migliorata molto, diciamo, il livello di vita della parte più fortunata dei passeggeri, però è peggiorata la situazione dell'astronave che li porta. Infatti sappiamo che adesso appena piove ci sono alluvioni, oppure piove troppo poco, oppure c'è l'inquinamento, e quindi ci sono un sacco di problemi nuovi che stiamo affrontando in questi anni, e la nostra è la prima generazione che si rende conto di questa situazione di crisi. Quindi anche la prima a avere la responsabilità di fare qualcosa per rimettere le cose a posto. Una delle sfide più difficili è quella, come sapete, del cambiamento climatico. Sapete adesso per esempio che i ghiacciai diventano laghi, non sarebbe niente. Questo del cambiamento climatico è un problema che la scienza ha affrontato fin dal 1988, come vedete. con questi scienziati di questo IPCC, che sarebbe International Panel on Climate Change, vabbè, e che si è autonomamente costituito, poi dopo è andato sotto l'egida dell'ONU, e allora questi scienziati fanno non solo convegni, ma producono molti documenti nei quali è dimostrato, senza più ombra di dubbio, che ci sono questi cambiamenti climatici. E quindi c'è molto evidente sicurezza ormai che il clima sta cambiando con grandi conseguenze pericolose che vedremo dopo. Poi, come sapete, recentemente è saltata fuori questa ragazzina, no? Che ha iniziato questo movimento di protesta Friday for Future, che molti prendono in giro, ma lei dice solo una cosa. Lei dice, io dico ai politici di ascoltare gli scienziati, perché lei appunto non sa, però ha capito che gli scienziati hanno ragione e purtroppo i politici non li ascoltano. Ha rischiato di prendere il Nobel giusto perché lei ricorda ai politici di ascoltare gli scienziati. Voglio sottolineare, poi vedremo, che il cambiamento climatico non è l'unico punto di crisi del nostro mondo, perché da tempo gli scienziati continuano a ammonire che l'uomo non si sta comportando bene per molti motivi. Ad esempio c'è questa scienziata inglese che è preoccupata per la gente di domani e dice, sottolinea che appunto noi abbiamo una grande responsabilità perché dipende da noi come sarà il domani e dobbiamo decidere appunto quello che dovremmo fare e quello anche che non dovremmo fare, perché non possiamo fare tutto. Quest'altro scienziato americano ha scritto un libro che come titolo potrebbe essere tradotto Vivere su un pianeta più ostile. Ma penso che tutti avrete notato che nel titolo c'è un errore, perché terra non si dice con due A in inglese, ma con un A solo. Ah, dice allora questo primo si può che intelligente che ha sbagliato perfino la copertina del suo libro. E no, l'ha fatta apposta per attirare l'attenzione e per dire attenzione, la terra aveva una, adesso l'elemento due, perché non è più quella di prima, la terra è cambiata. La terra è cambiata, allora bisogna che noi cambiamo il nostro atteggiamento verso la terra. Invece lui dice le teorie economiche correnti sono tutte basate ancora su vecchi modelli che non tengono conto che la Terra non è più quella di 50 o 100 anni fa. Ecco. E quindi viverci è più difficile, ecco, e ha messo a terra anche la questione italiana, con due anni, vedete. Ma c'è anche più pessimista, per esempio quello scienziato molto importante, dice che il mondo è sull'orlo del baratro. E poi nel libro cerca di discutere come si può fare a evitare questo collasso. La cosa interessante è che queste parole sono anche nelle encicliche del Papa, perché il Papa, quando ho trovato una striscina in cui sono tutte parole del Papa, le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con dispetto e ironia. Lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, parola importantissima, perché poi parleremo di sostenibilità, essendo insostenibile può sfociare solo in catastrofi. È necessaria una coraggiosa rivoluzione culturale. Il Papa parla di culturale. È indispensabile recuperare i valori distrutti da una sfrenatezza megalomane. L'uomo ha voluto far troppo. Ma anche i filosofi sono preoccupati, questo che si è molto da poco, comunque diceva che la scienza e la tecnica hanno fatto vincere all'uomo molte battaglie contro la natura. Ma ora rischiano di farci perdere la guerra. Cos'è la guerra? La guerra che potremmo perdere è che potremmo causare con la scienza e con la tecnica, che ci sono così utili d'altra parte, potremmo causare una degradazione irreversibile del pianeta, che ricordiamo è l'unico luogo poi dove possiamo vivere. Altri filosofi ancora dicono l'uomo è impotente contro la scienza perché la scienza è più forte dell'uomo. Cioè usando la nostra libertà di sviluppare la scienza e la tecnica saremmo finiti schiavi della scienza e della tecnica. La domanda non è più cosa possiamo fare noi con la scienza e la tecnica, ma che cosa la scienza e la tecnica possono fare di noi. Hannah Arendt ha scritto che l'uomo del XX secolo si è emancipato dalla natura, come quello del XIX secolo dalla storia. Storia e natura ci sono diventate estranee, nel senso che l'essenza dell'uomo non può più essere compresa con le loro categorie. e però l'uomo vive nella storia della natura. Quindi viviamo nella storia della natura, ma da estranei in un certo senso. Ci sono dei problemi, molti problemi. Infatti spesso si parla di sostenibilità, cioè non si può più andare avanti così. E come vedremo, il problema della sostenibilità poi ha due aspetti. Uno, diciamo, ecologico, ambientale, e l'altro invece, che quindi potremmo dire ha a che fare con la natura, l'altro sociale, che ha a che fare più con la storia. Allora ecco che tutte queste questioni sono bene riassunte da questa frase di un grande filosofo che aveva visto per tempo cosa stava succedendo e ha scritto: è lo smisurato potere che ci siamo dati su noi stessi e sull'ambiente, sono le immani dimensioni causali di questo potere a imporci di sapere cosa stiamo facendo e di scegliere in quale direzione guardare il locale. Quindi ci siamo dati uno smisurato potere su noi e sull'ambiente e ci sono tante conseguenze che a questo punto noi siamo costretti perlomeno a capire cosa stiamo facendo, forse non lo capiamo. E dopo che abbiamo capito cosa stiamo facendo forse potremo scegliere in che direzione andare, perché qui le direzioni di massimo sono due: custodire il pianeta, distruggere il pianeta. Ecco, e quindi evidentemente da questa frase risulta che l'uomo forse ha perso un po' le coordinate per vivere bene su questo pianeta. C'è qualcosa che non funziona nelle nostre scelte. Allora proviamo a capire dove può essere, dove ci può essere un errore, eccetera. Allora dobbiamo vivere, no? Vivere su questo pianeta che è così piccolo e così popolato. Dobbiamo vivere. Per vivere ovviamente ci vogliono delle risorse. Ora, le risorse che abbiamo per vivere sono di due tipi. Ce n'è una che per fortuna viene da fuori e che andrà avanti per molto tempo, cioè la luce del sole, che è quella che fa crescere naturalmente la roba dei campi e tante altre cose che vedremo. Tutte le altre risorse, quelle concrete, dobbiamo scavare nella terra. C'è poco da fare. Allora, la terra ha dimensioni finite. La terra è quella che è, non è grande a piacere. Sono finite, allora questo qui implica che le risorse della terra sono limitate, dice il discorso, lo sa anche un bambino, può darsi, però evidentemente non lo sanno tutti. Se il Papa è stato costretto a scrivere nella sua enciclica l'idea di una crescita infinita che tanto entusiasma gli economisti è basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse, invece le risorse sono limitate. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, perché ogni volta che noi consumiamo una risorsa, sapete bene che produciamo dei rifiuti, possiamo fare gli esempi che vogliamo, allora siccome la Terra abbiamo visto delle sue finite, non grandi a piacere, lo spazio disponibile per collocare i rifiuti è anche questo è limitato. E anche qui evidentemente non è una cosa ben capita. Ed Encinca dice: l'uomo pensa di avere di fronte una natura che può essere sfruttata senza problemi, perché gli effetti negativi dello sfruttamento possono essere eliminati. Ma non è vero, assolutamente non è vero. Vediamo un po' allora di scendere un po' più a terra, un po' più in dettaglio. Fra le varie risorse ho preso l'energia. Perché ho preso l'energia? Perché l'energia è la risorsa più importante per vivere. Qualcuno potrebbe dire: ma no, il cibo, la casa, il trasporto. No, se ci pensa bene capisce che è l'energia, perché senza energia non si può fare assolutamente nulla. Allora, se l'energia, vediamo un pochettino come è andata a finire, com'è la storia, diciamo, dell'energia, per capire come, a che punto siamo, cosa stiamo facendo. In questo grafico qui c'è la quantità di energia approssimativamente consumata dall'uomo e qui c'è, diciamo, la storia, cioè il tempo. Qui siamo nel 2000, sono andato fino al 3000 avanti Cristo, 5000 anni fa. 5000 anni fa c'era poca gente al mondo, cosa facevano? Se volevano, bruciavano qualche pezzo di legno. Bene, nessuna novità. La novità è che invece questa storia di bruciare il legno è andata avanti per molto, molto. È andata avanti per quasi 2000 anni. Solamente 300-400 anni fa, a un certo punto, le foreste cominciavano a scarseggiare. Qualcuno si è accorto che da qualche parte c'era della roba nera un po' antipatica, ma più energetica del legno. Allora si è cominciato a usare il carbone. è partita la rivoluzione industriale, ma si consumava pochissimo, vedete, 1914, 100 anni fa, 32 tonnellate di carbone al secondo. Possono sembrare tanti, ma vediamo. Dopo il carbone si è scoperto naturalmente il petrolio, poi il metano e adesso siamo quassù. Con dei numeri incredibili anche questi, nel mondo ogni secondo i passi in fretta, consumiamo 250 tonnellate di carbone, 1000 barili di petrolio e 105.000 metri cubi di gas. E bruciando questa roba, perché è roba che si brucia, per avere energia dobbiamo bruciare questa roba, bruciando questa roba si produce sempre, sia per il carbone che per il metano che per la benzina, si produce sempre questa CO2, questa famosa anidride carbonica. E siccome bruciamo tanta roba, evidentemente produciamo un sacco di CO2. Quanta? E dove la mandiamo? Nell'atmosfera. No? Quante ne mandiamo in atmosfera? Ne mandiamo 1000 tonnellate al secondo. 1000 tonnellate al secondo. Dice, allora qui c'è il problema, dopo vedremo. E intanto chiediamoci, i combustibili fossili ci hanno fatto bene o male? Beh, per un po' di tempo ci hanno fatto bene, no? Molto bene. Io ricordo che si faceva così in litri di grano, adesso si fa così. Anzi, cosa vuol dire in termini energetici? Beh, un bracciante genera in media 0,2 kWh di energia. Un barile di petrolio quindi 700. Allora basta fare la divisione e si vede che un barile di petrolio equivale a circa 850 giornate lavorative di un bracciante. Anzi, sono scomparsi i braccianti, per forza. Sono scomparse anche le lavandaie, perché erano tutte donne che lavavano lì, non nelle vasche comunali, sono scomparse. Perché? Perché con i combustibili fossili, diciamo fatto di energia elettrica, abbiamo preso questi cosiddetti schiavi energetici elettrici, li abbiamo cacciati in una folla che si chiama lavatrice e i panni si lavano così, una lavatrice in un'ora per il lavoro di 15 giorni la lavandaia. Sono scomparse anche le lavandaie, sono scomparse le carrozze a cavalli, per tante altre robe scompare. Allora tutto bene, no? Ci hanno fatto bene, però adesso stiamo esagerando e ci accorgiamo di alcune questioni importantissime. Intanto ci stiamo accorgendo che i combustibili fossili sono in via di esaurimento, perché io quando li ho bruciati non ci sono più quelli, eh? Allora, vedete, ogni pozzo di petrolio oppure di metano o di carbone, quello che volete voi, io lo scopro, comincio a tirare su più roba, poi meno, finiscono. Allora si capisce, sono una risorsa non rinnovabile, finiscono, quanti ce n'è ancora? Beh, non preoccupiamoci tanto perché in realtà dobbiamo smettere di usarli anche se ce n'è ancora. Eh sì, perché sappiamo benissimo oggi che bruciando i combustibili fossili si producono due danni molto gravi. Uno è l'inquinamento, no? L'inquinamento, qualche poco così, ecco, questa qua è l'Europa presa da un satellite, le regioni più nere sono quelle più inquinate, la Valle Padana, come sappiamo tutti, è una delle più inquinate, e nelle regioni più inquinate, quelle nere, la gente che ci abita perde statisticamente da 1 a 3 anni di vita. Sapete, siamo contenti, non so. Il fatto sta che è un problema, perché quella gente sta alla prima, all'ospedale, ci sono di spese in più, eccetera. L'altra faccenda ancora più grave è quella che dicevo prima, perché ogni volta che bruciamo i combustibili fossili produciamo questa anidride carbonica, 36 miliardi di tonnellate all'anno, uno secondo, e dice, ma cos'è? Non è velenosa, non è colorata, non è niente che la fastidio dà. Semplicemente si mette come fosse un mantello attorno al globo e quindi fa da copertina in un certo senso, quindi permette alla luce solare di entrare, però al calore, allora non lo fa uscire se non in parte. Quindi proprio l'effetto serra. Questo effetto serra causa i cambiamenti climatici. Allora succede che o piove poco o piove troppo e succede una cosa importantissima che, di cui hanno parlato la TV anche in questi giorni, che si sciolgono i ghiacci polari. E poi abbiamo anche i migranti climatici. I ghiacci polari si sciolgono è un guaio perché allora si innalza il livello del mare e quindi diciamo le zone costiere e moltissime città sono le zone costiere vengono inondate. Ecco, allora qual è la conclusione? Vabbè, la conclusione è facile, siccome ci fanno tanto danno ne faranno sempre di più, i combustibili fossili, dice Papa, devono essere sostituiti senza indugio. la politica e l'industria rispondono con lentezza, lontano dall'essere altezza del sito. Trovate qualcun altro che dice così. Il ministro Costa per proposta di diminuire un pochettino gli incentivi al gasolio, non so se vi sentito. L'ha dovuto ritirare questo emendamento perché protestano i camionisti. Quindi queste cose qui senza indugio, purtroppo poi non si possono indugiare, però abbiamo anche il coraggio di dire. Allora, è talmente grave questo fatto, diventerà sempre più grave, che finalmente nel 2015 gli scienziati hanno cominciato a capirlo, anche se Greta non c'era ancora, allora già capito, i politici hanno cominciato a capirlo e hanno fatto appunto una conferenza famosa chiamata di Parigi, era fatta a Parigi, dove vedete, questo era il segretario dell'ONU dell'epoca e queste qui erano le delegazioni di 195 nazioni, cioè praticamente c'erano tutte le nazioni della terra. Ebbene, miracoli in un certo senso, tutte queste delegazioni si sono messe d'accordo su un principio, che forse vuole molto un principio, cioè si sono trovate d'accordo sul dire che il cambiamento climatico è il problema più preoccupante per l'umanità. Cosa che adesso lo sanno tutti, c'è qualcuno che dice non sapere, Trump, eccetera, comunque lo sanno tutti. Se non lo sa è perché non lo può sapere per altri motivi. Allora, se è vero che questo qui è il problema più preoccupante, bisognerà uscirci. E allora ho fatto un progetto di massima in base al quale bisognerebbe, perché non si può di colpo smettere ovviamente, no? Pensate alla rete dei combustibili fossili in giro. Allora un progetto sarebbe quello di diminuire gradualmente, di qui al 2050, gradualmente, l'uso dei combustibili fossili per smettere del tutto nel 2050. Però bisogna sviluppare nuove forme di energia, perché non possiamo mica stare senza energia. Cosa succede? Che mentre almeno facciata i governi sono tutti più o meno d'accordo, chi non è d'accordo ovviamente sono le grandi compagnie petrolifere, perché loro non vogliono mica smettere di vendere petrolio, eccetera. Allora qui ho messo questo grafico che è quello che ha pubblicato la Shell, ma anche l'Eni, anche tutti. Allora vedete, qui sono il 2020, adesso consumiamo così di petrolio, così di gas e così di carbone. Secondo gli intenti della conferenza di Parigi, nel 2050 dovremmo andare a zero. Adesso loro tranquillamente non si sognano neanche di andare a zero, anzi vedete 2100 potrebbe ancora di consumare combustibili fossili. Interessante questo, allora chi comanda qui? Purtroppo al mondo è così, cioè la politica non comanda mica tanto, comandano di più queste compagnie petrolifere. In Italia per esempio comanda l'Eni, vedete dalla testa che comanda il governo, comanda l'Eni, dopo ne parliamo. Allora capite che le cose non vanno bene, perché c'è questa opposizione delle compagnie petrolifere. E infatti nel 2018, cioè lo scorso in dicembre, c'è stata un'altra riunione di queste dell'ONU e qui gli scienziati a un certo punto dicono, ma insomma, ultima chiamata, fate quello che volete, però guardate che andate a finire male ai politici. E anche lo stesso segretario dell'ONU ha riconosciuto che il mondo è fuori rotta, cioè non va come dovrebbe andare, va in altro modo. E gli scienziati hanno detto, fate come volete, però dopo non meravigliate, per esempio se nel 2100 l'Italia risulterà così, tra un anno, come per tutto, una volta tanto. Allora capite, sono cose serie, molto serie queste, quindi bisogna affrontarle. E come si fanno ad affrontarle? Beh, abbiamo detto che sono messi così, quindi dico subito ai giovani, dimenticatevi di andare su qui, di consumare più combustibili fossili, anzi speriamo che se ne consumano sempre meno, perché sono di esaurimento. Poi dopo causano danni alla salute, danni al clima, quindi è chiaro che dobbiamo venire giù da questo picco qui. Naturalmente per avere energia dovremo poi fare in modo di trovare altre fonti di energia. E questo è un punto importantissimo, ovviamente. Come faccio? Allora posso fare una specie di esercizio mentale e dire, dunque, supponiamo, sono alla ricerca di una fonte di energia che mi vada bene per custodire il pianeta e i suoi abitanti, perché il problema è questo, deve custodire il pianeta e i suoi abitanti. Come deve essere questa fonte energetica? Beh, intanto abbondante, perché ci vuole molta energia al mondo. Poi deve essere inesauribile, che se finisce che la faccio, comincio da capo. poi deve essere ben distribuita, e invece il petrolio adesso qui c'è, là non c'è, per cui si fa la guerra, eccetera. E poi non deve essere pericoloso, e per volte il pianeta, e magari poi che cosa capace anche di sviluppare l'economia, formare le disuguaglianze, favorire la pace. Qualcuno dirà, ma questo è un sogno, questo è un foglietto che ti sei scritto così per non sapere cosa fare, adesso buttalo via e parliamo di cose serie. E invece è una cosa seria, che poi naturalmente tutti sapete, perché il sole ci manda sulla Terra in un'ora la quantità di energia che noi consumiamo in un anno. Quindi è una fonte abbondante, la volevamo, è abbondante. Poi dopo ci sono i suoi effetti, vedremo. Poi, inesauribile, beh, il sole andrà avanti 4 miliardi e mezzo di anni, c'è tempo, no? Poi è ben distribuita, sì, mentre il petrolio qui c'è, là non c'è, il sole è su tutta la Terra, c'è di più in certi posti, di meno in altri, ma siccome è così abbondante. Poi vado a vedere e trovo che in effetti il sole, tutti questi requisiti, li ha, perché non è pericoloso. Se favorirà l'economia dipenderà poi da noi, combattere la disuguaglianza sì perché dappertutto, favorire la pace può darsi, può anche darsi, vedremo che ci siano poi delle guerre anche legate all'energia solare, ma vedremo. Fatto sta che allora gli scienziati dicono, guardate che siamo in un momento critico della storia dell'uomo, perché succede questa faccenda qui, che dobbiamo cambiare fonte energetica. Un po' è come è successo quando l'uomo ha scoperto il fuoco. Adesso noi stiamo reinventando il fuoco in un certo senso. Cioè, mentre fino ad oggi lo sviluppo della civiltà si è basato sul fuoco generato bruciando, legno, carbone, petrolio, gas, abbiamo bruciato di tutto e non abbiamo più niente da bruciare, più di più sappiamo che bruciare fa male, e in futuro bisognerà che la cosa cambi, che tutto sia alimentato da questo fuoco nuovo che è l'energia solare, l'energia collegate all'energia solare, tutte le energie. Allora si è arrivato a un primo punto. Vogliamo un futuro sostenibile? Se sì, la prima mossa da fare è sostituire i combustibili fossili con le energie rinnovabili. Chi lo deve fare? Beh, gli scienziati dovranno fare il loro mestiere, i politici dovranno imporsi, le persone dovranno fare il loro scelte. Ma quali sono queste energie rinnovabili? E qui ho fatto un riassunto. Qualcuno la conosciamo già da tempo, una la conosciamo da tempo, perché l'energia idroelettrica appunto la conosciamo da tempo, ma l'elettricità oggi la produciamo anche con l'eolico, la produciamo con il fotovoltaico, la produciamo anche con questi sistemi di concentrazione di energia solare. Quindi si capisce che le energie rinnovabili danno elettricità. Quindi mentre il mondo adesso va avanti con combustibili, domani andrà avanti con l'elettricità, con grandi vantaggi fra l'altro. Dice, ma se io voglio un combustibile, ti do l'elettricità, potevo fare, perché, capisci, prendendo l'elettricità faccio l'elettrolisi dell'acqua, genero idrogeno, e l'idrogeno è combustibile. Tra l'altro, questo può essere anche buono, perché l'elettricità, quando la produco, o la uso, se non so dove metterla, sì, la posso mettere in una batteria, vedremo dopo. Ma un altro modo di concentrare e accumulare l'elettricità è produrre idrogeno, lo posso tenere lì, e poi quando mi serve l'idrogeno posso tornare elettricità con le celle combustibili. Le auto a idrogeno funzionano così, dopo se ne parliamo. Allora vedete che si andrà elettricità, adesso già stiamo assistendo al fatto che per esempio la mobilità, ogni volta posso attaccarmi a un filo dove passa la corrente elettrica, treni, metropolitane, auto, si va elettricità, perché ha molti vantaggi, non inquina, eccetera. Dice, ma se vuoi andare in macchina o in moto o nelle biciclette con pedalata assistita, sì, io dovrò avere l'elettricità nel mezzo con cui mi muovo. Quindi dovrò caricare nell'automobile un serbatoio di elettricità, anziché di benzina, che è una batteria. Infatti ci stanno sviluppando moltissime le batterie. E se voglio fare andare una nave, un aereo, beh, ci sono problemi notevolmente più grandi, però si fanno già esperimenti, in ogni caso si potrà andare un po' a batterie o se no un po' con l'idrogeno, perché non è il momento di approfondire. Allora si può fare? Insomma, gli scienziati dicono di sì, molti scienziati studiano queste cose, in particolare ce n'è uno su questo gruppo qui americano che ha esaminato in 139 nazioni diverse, ha esaminato le potenzialità di queste energie e l'ha fatto anche per l'Italia. Dice, l'Italia, se vuole, può fare così nel 2050, quando dovrà smettere di usare combustibili fossili, può andare avanti lo stesso, può andare avanti con 56% di fotovoltaico perché abbiamo molto sole, 26% di eolico perché abbiamo poco vento, solare concentrazione 11%, idroelettrico, eccetera. Se non si può, perché non si fa? Per il motivo che dicevo prima, e lo spiega bene questo articolo della Stampa. Dice, energia, il futuro è già presente, ma il passato non vuole passare, i combustibili fossili non ne vogliono sapere da andare via. E qui dice anche bene che l'ENI attualmente, uno del peggio, va andare a scavare anche nell'Antartico e poi dopo, dopo ne parliamo ancora. Allora, capite, qui c'è questo problema e bisognerà in qualche modo risolverlo. Per risolverlo bisogna che si impongano i governi. Perché adesso per esempio l'ENI, che siccome sono bravi trovano petrolio e praticamente lo cercano in tutte le coste dell'Africa, bucherellando, poi dopo con problemi anche di inquinamento, di tangenti, eccetera, però trovano del petrolio, dice, ma come se ne fanno che dopo non possiamo più bruciarlo? Questo è il punto, non possiamo più bruciarlo, ma loro lo trovano. Allora i casi sono due: o lo bruceremo rovinando noi stessi, oppure non lo bruceremo rovinando l'ENI e quindi lo Stato italiano, perché l'ENI è dello Stato. Quindi non si capisce bene questa politica dell'ENI, che fa quello che vuole, però a lunga corsa è certamente sbagliato. Ma non c'è solo la questione dei combustibili che è interessante e che bisogna cambiare, ce n'è un'altra. Noi dal punto di vista dell'economia siamo immersi nella cosiddetta economia lineare, che fa finta che ci siano risorse illimitate. Quindi io prendo le risorse, faccio quello che voglio, poi dopo lo uso, poi alla fine lo butto via perché tanto c'è il posto per i rifiuti. Insomma, sono due bugie. Non è vero che le risorse sono illimitate e non è vero che c'è posto infinito per i rifiuti. Questa qui è la famosa economia usa e getta, no? Usa e getta. Si può mica andare avanti. In un sistema finito non si può andare avanti. Tutte le risorse diventeranno rifiuti. Senza contare che l'economia oggi, le fabbriche, vanno avanti ancora bruciando combustibili fossili che provocano cambiamenti climatici. Allora è chiaro che questa è una situazione ancora di insostenibilità ecologica, che poi diventa anche insostenibilità sociale, perché in un mondo dove si può fare l'uso e getta, e l'uso e getta lo faranno i ricchi, non i poveri, no? E quindi ci sono i problemi, come diceva il Papa, vedremo, i problemi ecologici si riflettono poi nei problemi sociali. Se non lo devo fare, se non posso fare qui, che il modo in cui funziona adesso qualsiasi fabbrica qua, devo cominciare a pensare che come è fatto il mondo, non posso mica cambiare il mondo. Allora il mondo è fatto che le risorse naturali sono limitate e lo spazio per i rifiuti è limitato, poi fa quello che vuoi, però deve tenere conto di queste cose qui. Allora ecco che deve nascere un'economia circolare. L'economia circolare vuol dire che devo usare per forza le risorse che ci sono sulla terra, ma ne prenderò meno possibile, le userò nel modo più intelligente possibile per fare le cose che funzionano nel modo migliore possibile, e poi dopo queste cose sarà bene anche ripararle, riusarle, e poi certamente alla fine raccoglierle, riciclarle, così evito di produrre tutti i rifiuti e mi rifaccio ancora delle risorse. Dice, l'energia come la prendi? Da dove prendi l'energia per far andare avanti questa economia lineare? Non posso prendere i combustibili fossili, perché i combustibili fossili non sono lineari, cioè sono lineari, non sono circolari. Una volta che lo usato non ci sono più. Quindi non posso prendere, non posso far andare l'economia circolare con i combustibili fossili, ma devo far andare l'economia circolare con le energie rinnovabili. Ecco, le energie rinnovabili. Allora possiamo riassumere la questione così. Dobbiamo passare dall'economia lineare all'economia circolare, ma non possiamo usare i combustibili fossili. Bene, vuol dire che useremo le energie rinnovabili. Ecco, quindi oltre a sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, dovremo adottare il metodo dell'economia circolare. Allora tutto bene? No, no, vedrete che la cosa è complicata. Perché? Vediamo un pochettino. Io prima ho detto che le energie primarie del sole, del vento e dell'acqua sono abbondanti, che è vero, il sole ci dà un sacco di energia, il vento, però il problema è che queste lì sono le energie primarie. Cioè, se io mi alzo la mattina e c'è il sole, sono contento, ma vedendo il sole non produco elettricità. Per produrre elettricità col sole, io devo avere qualcosa che mi converta la luce solare in elettricità. Quindi devo avere dei congegni, in qualche modo, dei dispositivi, nel caso specifico dei pannelli fotovoltaici, che mi convertano la luce solare in elettricità, o se no le paleoliche, eccetera. E dove vado a prendere la roba concreta per fare queste cose qui, paleoliche, dighe, eccetera? Sulla terra. Ah, ma guarda un po', torniamo alla terra. La terra, te lo dico subito, è il nostro limite, la terra. La terra. Allora, torniamo sulla terra, quindi vuol dire che io vado sulla terra dove ci sono minerali e sulla terra, quindi poi in ultimo c'è, ci sono gli elementi che i chimici classificano in questa tavola, i vari elementi che più o meno conosciamo, ferro, rame, eccetera, alcuni non li conosciamo lo stesso. Ecco, però io dovrò cercare qui, perché sono qui, la roba è questa qui, dovrò cercare i materiali per costruire i congegni e i dispositivi che mi servono per usare le energie rinnovabili. I vari elementi però non sono tutti abbondanti, ce ne sono di abbondanti e di scarsi. Allora è meglio guardare quest'altra formula della pagina periodica, che è un po' quantitativa, che mi dice per esempio che idrogeno c'è un sacco sulla terra, di ossigeno pure, carbonio pure, poi non so, c'è molto ferro, bene. Ma cos'è che mi serve per fare cose che ecco, per esempio, se voglio fare una batteria, perché le batterie sono portatissime, no? La batteria accumula energia elettrica, se no la batteria faccio fatica. Le batterie, come sapete, cominciando dai nostri telefonini, sono al litio, anzi al litio. E di litio quanto ce n'è sulla Terra? Andiamo a cercare dove è il litio, ecco, e lì, vedete quanto ce n'è poco? Ah, porca loca, ma non era meglio se le batterie andavano a sodio? Sì, vanno a sodio, vanno a litio. Ah, vabbè, poi non solo, ma nelle batterie a litio c'è un altro elemento interessante, che è il cobalto. Accidente, andiamo a pescare il cobalto. E lì, perché qui siamo proprio sfortunati, perché se eri il ferro era molto meglio che lì vicino, il ferro non funziona il cobalto. Gli elementi sono tutti diversi, sono tagliati. Allora si capisce che ho dei limiti, questi limiti per le batterie dei telefonini che sono piccole così, vabbè. Ma quando devo mettere nelle macchine per far andare elettriche delle batterie grandi così, per esempio una macchina elettrica, una batteria a 10 kg di litio, Allora qui cosa succede? Beh, qui succede che intanto sarebbe bene che la scienza si desse una mossa, no? E provasse a fare qualcosa, per esempio sostituire certi elementi con altri più abbondanti, ma è difficile, difficile. Oppure ridurre le quantità di materiali usati, sì, usare meno che si può la roba, riprogettare i processi, riprogettare i prodotti e rendere più efficiente il riciclo. Il riciclo è una via d'uscita, perché il riciclo posso rigenerare in qualche modo le risorse. Quindi le parole d'ordine sono risparmiare e riciclare. Guardate, dobbiamo ricordarci anche noi. Riciclare è importantissimo, e sapete che riciclare bisogna che prima sia preceduto dalla raccolta differenziata. Allora torniamo al nostro schema di prima, quindi abbiamo energie primarie molto abbondanti, ma per trasformarle in quelle cosiddette di uso finale ci vuole la roba concreta. Questa roba concreta è sulla terra, e dalla terra io devo farmi queste cose e c'è una disponibilità in qualche modo limitata. Quindi diciamo, non possiamo dare la colpa al sole che ci manda poca luce, no, la colpa è della terra, che ci dà poca roba per convertire la molta luce del sole in molta energia. Bene, allora questo qui pone dei problemi che adesso vediamo subito, perché io prima ho detto converto l'energia lineare, l'economia lineare nell'economia circolare e quindi prendo l'energia dalle risorse rinnovabili. Però ho visto adesso che prendere energia da qui implica che io devo usare dei materiali. Questi materiali non ce n'è quantità infinita, quindi io ho qui un limite dovuto ai materiali che trovo sulla Terra. Materiale che trovo sulla Terra, scusate, ecco, sono questi qui, ho detto. Allora, per esempio, per fare un altro esempio, le turbine delle paleoliche, ecco, sono bene se c'è dentro un elemento che quasi nessuno conoscerà, immagino neodimio, neppure si studiava 10-15 anni fa all'università, questo elemento neodimio fa sì che il motore elettrico funzioni molto bene, è un elemento della cosiddetta famiglia delle terre rare vuol dire già che ce ne sono poche, no? È che sono appunto della roba che è qui, delle minustie che sono qui. Il problema è che non solo certa roba è scarsa, ma è anche solo in certi paesi, localizzata geograficamente. Per esempio il 95% della produzione delle terre rare viene dalla Cina, che ha anche il 50% delle risorse di questi elementi. Allora si capisce perché la Cina abbia fatto un monumento a queste terre rare, perché per la Cina sono importanti risorse. Allora qui a questo punto uno si pone un problema, dice ma io sto cercando il modo di produrre sempre di più energia e tante altre cose. E infatti prende i giornali, così si va al trend, parla di crescita, deve crescere tutto, crescere tutto. I giornali di 2 settimane fa, questo, ma è proprio necessario che cresca tutto. Cioè anziché produrre più energia non posso porre il problema di usarne di meno? Allora si può usare meno energia? Vado a vedere, vado a prendere i numeri in giro e trovo che ogni cittadino americano consuma energia pari a una potenza di 12.000 watt. Non preoccupate di cosa vuol dire, la cosa importante è che ogni cittadino europeo invece consuma solo 6.000 watt, quindi noi consumiamo la metà degli americani. Dice, quello che gli americani sono molto più felici di noi, non credo, no? Non credo che la felicità sia, anzi, troppa energia disturba. Non solo, ma io ricordo, perché c'ero, nel 60 noi consumavamo 2.000 watt, e mi ricordo stavamo benissimo con 2.000 watt. Ah, ma dicevamo un po', che stavamo prendendo 2.000 watt, consumiamo 6.000 all'americano e 10.000. Sì, perché il benessere, chiamatelo come volete voi, non è direttamente proporzionale al consumo di energia. E la dimostrazione viene da un fatto recente. Succede che in Svizzera gli scienziati hanno valutato che 2.000 watt basta per star bene. Allora hanno fatto fare al governo una legge l'hanno fatta sotto forma di referendum e in Svizzera 2 anni fa hanno approvato questo referendum che ha per obiettivo, loro attualmente sono su 6.000 watt, scendere a 2.000 watt per il 2050. Si può consumare meno energia e star bene lo stesso. Ah, dice, ma come faccio però? Se sono abituato a consumare molta energia, come faccio a consumare poco? Perché è un problema, eh? Allora andiamo a vedere, c'è gente che studia queste cose. Come possiamo ridurre il consumo di energia? Ci sono 2 metodi, gli esperti dicono. Il primo è agire sulle cose, cioè aumentare l'efficienza di tutto quello che uso, che vorrebbe dire usare automobili che consumano meno. Sostituire lampade fluorescenti con i LED, mettere il cappotto alle case. È solo che se si va a vedere quando si agisce in questo modo, studi scientifici mostrano che spesso non si riesce a diminuire il consumo di energia. C'è un cosiddetto effetto rimbalzo che è legato alla nostra testa. Per esempio, io ho una macchina che consuma molto, allora dopo che i miei amici 2 anni che vanno la testa così e mi dicono ma dai compra uno più ecologico, compro una macchina più ecologica, sono così fiero per una macchina più ecologica che giro più di prima. Ah, no? E quindi adesso che ho fatto allora capite, chi si interessa di queste cose dice sì, fate pure l'efficienza, ma non ce la farete mai. È meglio agire sulle persone. Agire sulle persone, cioè bisogna che la gente riduca l'uso delle macchine, delle cose. Per esempio, appunto, usare meno l'automobile, meno il riscaldamento. Allora, se io uso meno l'automobile e per di più l'automobile più efficiente, benissimo. Ma se io la faccio l'automobile efficiente, poi la uso di più. Quindi, insomma, ci sono questi problemi, che sono problemi, diciamo, di tipo psicologico, sociale, eccetera. E quindi è meglio prima ridurre l'uso, poi aumentare l'efficienza. E uno degli scienziati che studia queste cose, che è il premio Nobel dell'economia, che ha avuto il premio 2 anni fa, e che ha fatto un libro che è intitolato La spinta gentile, che è evidenziata da questa figura, e si tratta di incoraggiare la gente, magari semplicemente con un colpo di comica, comunque, dai, prova a fare così, perché non si può imporre il modello, però si può incoraggiare a una sobrietà. C'è per chi dice, guardate che la sobrietà o la scegliete come scelta personale, o se no ci sbatterete contro in ogni caso, perché non si può andare avanti così. E quindi possiamo aggiungere allora alle due transizioni precedenti una terza transizione: ridurre l'uso delle cose, dal consumismo alla sobrietà. Allora, ecco, per un futuro sostenibile, benissimo, la transizione energetica, transizione economica, transizione culturale, che è la più difficile naturalmente. Con queste transizioni si può raggiungere la sostenibilità ecologica, ma se ci pensiamo bene non è sufficiente la sostenibilità ecologica, perché se anche la casa comune, cioè questa, è in ordine e funziona bene, ma quelli che la abitano non hanno tutti gli stessi diritti, le stesse possibilità di utilizzare le risorse che ci sono, non c'è sostenibilità sociale. Allora c'è questo punto: come si fa ad avere una sostenibilità sociale? Beh, intanto osserviamo che il nemico della sostenibilità sociale naturalmente è la disuguaglianza. Allora andiamo a vedere un po' come stanno le cose, perché è sempre meglio sapere. C'è un rapporto dell'Oxfam, fatto a mestiere, e dice, ma di cosa si preoccupa? Bene pubblico oppure ci preoccupa di diventare ricchi? No, perché qui c'è questa forbice della disuguaglianza tra i super ricchi e i poveri, che continua sempre a allargarsi. E vi faccio due esempi. Allora, ci sono i 3,8 miliardi di persone più povere del pianeta, lo scorso anno hanno visto decrescere dell'11% le proprie ricchezze. Invece le ricchezze dei ricchi sono aumentate del 12%. Quindi la forbice si allarga. Da soli 26 ultramiliardari possiedono l'equivalente delle ricchezze della metà più povera del pianeta. Capite a che livelli siamo arrivati? Tant'è vero che qualcuno ha proposto, ma che antropocene, chiamiamolo capitalocene, perché qui il disastro del capitalismo, che ha i suoi limiti che non riesce a correggersi. Allora, vedete, il numero di miliardari è in forte aumento. Negli ultimi 10 anni sono triplicati. Ah, dice, ma cosa succede? Ho trovato la Repubblica del 10 ottobre che parlava di queste cose. C'è una rivista che si chiama Forbes 400 in America, che tiene il conto dei miliardari, la lista. Per entrare tra i primi 400, bisogna avere più di 2 miliardi di dollari. Allora 221 miliardari sono rimasti fuori, sono più poveri di 2 miliardi di dollari. Allora, c'è un altro esempio anche qui. Il capo di Amazon, ci sarebbe da dire molte cose, ha un patrimonio di 114 miliardi di dollari, ha divorziato dalla moglie liquidandola con 36 miliardi di dollari. Vabbè. Bill Gates ha un patrimonio di 106 miliardi, sua moglie Belinda, l'altro giorno, ha chiesto pubblicamente di pagare più tasse, ha chiesto lei, secondo me paghiamo troppo poche tasse. Prendo l'incinta e dice, non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano una miseria degradante, mentre altri non sanno nemmeno che farsene di ciò che possiedono. Vedi Belinda. E quindi questo qui è chiaro che c'è insostenibilità sociale, perché la forbice appunto fra ricchi e poveri si allarga sempre di più. E qui nell'incinta il Papa dice una cosa che secondo me è molto giusta: non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola complessa crisi socioambientale, perché sono collegate le cose, che va affrontata con visione unitaria dei problemi ecologici e economici. Qualcuno dirà, ma in Italia avremmo un meglio di così, non sarebbe mica come in America. Adesso prendi un giornale, 10 peperoni valgono 500.000 operai E quindi si capisce che anche qui, insomma, con queste disuguaglianze non si sta bene. Ecco. Quando vado nelle scuole, poi metto sotto questa didascalia, ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze che esistono fra noi. E chiedo agli studenti, siamo indignati? Ma insomma, no, perché se fossimo veramente indignati dovremmo smettere di fare lezioni, andare in piazza, protestare contro non so chi, ma protestare. No? C'è chi le disuguaglianze le studia, naturalmente, e scopre una cosa che è abbastanza ovvia. Dice che se io prendo molti paesi e li metto in fila, a cominciare dalle basse disuguaglianze verso le alte, succede che aumentando la disuguaglianza aumentano tutti i sintomi di un malessere in un paese, come per esempio, non so, la mortalità infantile, gli omicidi, i furti, invece diminuiscono i sintomi di benessere, non so, la fiducia reciproca, a livello di istruzione, eccetera. Quindi è chiaro che in un mondo più uguale stanno meglio anche i ricchi. E arriva un esempio estremo che poi ci interessa. Insostenibilità sociale su scala mondiale. Abbiamo visto in giro da un paese, fra i paesi. Scala mondiale, trovo un giornale che dice tre uomini ricchi come l'Africa. E, insomma, lascia un po' perplessi, no? Questo sarebbe di buono che ho trovato su un altro giornale. Allora, quando vado nella scuola a parlare di queste cose, dico, ragazzi, non so, voi avete visto questa cartina qui che è appesa in tutte le scuole, ma forse non avete mai visto un'altra che adesso io proietto qui sotto. E qui sotto metto una cartina dove i vari paesi sono tanto più grandi, non quanto più sono estesi, ma quanto più sono ricchi. Quindi è una mappa della ricchezza. E si vede che è molto deformata, nessuno si meraviglia che l'America sia grande, già grande è, poi è ricca, l'Europa piccola ma ricca, vedete come è cresciuto il Giappone pure. Uno dice, ma l'Africa, dovete finire l'Africa? L'Africa è qui, così magra, sì, perché è povera, non solo, ma la metà dell'Africa è quel paese ricco che c'è in Africa, si chiama Sudafrica, gli altri 37 paesi sono quelli che ne so. Allora dico ai ragazzi, ma sentite un po', se voi foste qui, no? Dove, fra l'altro, aumenta la siccità, col cambiamento climatico, ci sono sempre guerre fatte con le nostre armi, no? Dopo le parliamo. Ci sono regimi autoritari messi su da chissà chi, ma certamente non è che diciamo dal popolo. E quindi paesi sostenuti per vari motivi da altri. Allora, voi cosa fareste se foste qui? Vorreste che scambiaste un partimento, no? Infatti provano a farlo. Dopodiché succede quello che succede, che andranno salvati in qualche modo, succede che ognuno potrà fare i conti con la propria coscienza e succede che quindi per un futuro sostenibile bisogna fare tre cose detto prima, che è una parte ecologica, ma bisogna anche abbattere le disuguaglianze. Se avete pazienza con 3 minuti vi parlo un attimo dell'Africa, perché penso che vada la pena. Perché dell'Africa? Poco, si vede che l'Africa è la nostra vicina di casa, un po' importante, perché poi non abbiamo mica idea di quanto grande sia l'Africa. Io ho avuto idea di quanto grande l'Africa quando ho visto questa foto qui, che dice che dentro l'Africa si può mettere tutta la Cina, tutti gli Stati Uniti, tutta l'India, tutta l'Europa occidentale, parte dell'Europa orientale, il Giappone, e ci rimane ancora un po' di posto. Grande. È grande l'Africa e vedete in Africa ogni minuto nascono 56 bambini, in Italia neanche uno. E la Nigeria oggi ha 184 milioni di abitanti, nel 2050 avrà superato gli Stati Uniti, 400 milioni. Ah, dice, quindi è meglio tenere d'occhio l'Africa. E talmente meglio tenere d'occhio, che io ho provato anche a suggerire, ma naturalmente non scrivono. Ci vuole un ministero per l'Africa qui, un ministro che si interessa dell'Africa a tempi pieni, perché l'Africa è il nostro vicino, che è quello che darà sempre più problemi, ma anche più opportunità. Tra l'altro l'Africa è un paese ricco, sarebbe un paese ricco di risorse e di terre fertili, però li portano via tutti, cominciando da noi con il petrolio, no? Con l'entro, no? E poi non so, la Francia con l'uranio. Parigi è illuminata dall'uranio che tolgo via dal CIA. Padre Zanottelli ha detto: il primo modo di aiutarli è smettere di depredare le loro ricchezze, che sempre siamo noi. L'Africa, quindi, è un paese complicato. La guardiamo di notte, dice: l'Africa di notte è buia. C'è la luce in Africa, è tutta buia. E senza luce, sapete, una giornata finisce presto. Quindi vengono a mancare le opportunità sociali, educative, lavorative, eccetera. E molti dei 54 paesi africani sono troppo poveri per produrre la luce con combustibili fossili che dovrebbero comprare da quelle multinazionali che intanto li portano via. Però c'è un motivo di sperare. Perché? Perché se è vero che di notte è così l'Africa, di giorno è così. Ah, è benedetta dall'energia solare. Vedete com'è intensa l'energia solare? Molto più che in Italia. Ah, dice, allora quando c'è energia solare cosa si può fare? La cosa più ovvia quando c'è energia solare è mettere su impianti fotovoltaici. Perché il fotovoltaico, vedete, vi ho parlato poco, ma ha un sacco di pregi. Intanto lo posso mettere dovunque, basta ci sia il sole. Poi è scalabile, che vuol dire che lo posso usare da capanna isolata oppure posso fare dei impianti grandi. E poi dopo ha l'efficienza del 20%, è un miracolo, converte la luce del sole nel 20% dell'energia. Quando pensate alla fotosintesi naturale delle piante, converte la luce del sole nello 0,2% di energia. Poi i pannelli durano 30 anni, poi i costi sono sempre in diminuzione perché adesso cominciano a fare in quantità molto grande. E infine il fotovoltaico, appunto su scala dei nostri paesi, si sviluppa al ritmo di 25% all'anno. Allora l'Italia, l'Europa, ma anche l'Italia, può e deve aiutare a elettrificare l'Africa nel suo stesso interesse, nel nostro interesse. Qualcuno dirà, con quali industrie e con che soldi? L'Enel è all'avanguardia nel mondo per il fotovoltaico di energia rinnovabile. E quanti soldi? Pensate come sarebbe meglio spenderli nel nostro interesse, tutti i miliardi che spendiamo nelle armi, se decidessimo di aiutare l'Africa. In conclusione ci vuole un governo che faccia un ministero per l'Africa, che richiami dall'Africa l'ENI perché fa già troppi disastri e che mandi Enel. ENI e Enel sono due cose pubbliche, sono anche nostre, lì e tu, è solo che non ci darebbe nessuno. Adesso cambieranno forse i dirigenti, sembra, non lo so, vediamo. E quindi bisogna che noi spendiamo per l'Africa i soldi che spendiamo in armamenti che non useremo mai. Ditemi voi quando useremo gli F-35. Bene, a parte questo, bisogna che ognuno di noi faccia i conti naturalmente con la realtà che ha vicino, quindi nel campo in cui opera, le competenze che dispone, la situazione in cui si trova, può dare un contributo per costruire un futuro sostenibile su questo pianeta che è l'unico con cui possiamo vivere. E anche una società che è, insomma, in fin di conti dobbiamo fare cose, quelle che sono le nostre qualità, energia spirituale, la responsabilità, collaborazione, solidarietà, eccetera.